Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno e bentornati a Carta Vetrata. Siamo qua in studio con Roberta Mercorelli, stiamo aspettando Fabrizio Patriarca e ci collegheremo più tardi da Gorizia con Alberto Gaffi, che oggi non è con noi.
Buongiorno a tutti quanti.
Ciao Roberta. Dunque oggi abbiamo in collegamento da Parigi Guido Freddi, Guido e Ilaria Freddi. Ci siete?
Sì, ci siamo.
Ciao Guido. Dunque dovete parlarci di questo film che è appena uscito nelle sale italiane, giusto?
Sì, abbiamo una presentazione in realtà, ancora aspettiamo che un distributore si faccia vivo con un po' di coraggio, ma insomma il film sta andando bene all'estero. Per cui...
Ecco, e quindi è già all'estero, ieri però c'era un'anteprima a Roma, ci sono state le tue sorelle che hanno fatto proprio da presentazione molto ben fatta.
Grazie, noi purtroppo viviamo a Parigi, è molto complicato poterci spostare quando vogliamo, a volte manchiamo festival, insomma... Per cui il film un po' cammina con le sue gambe adesso.
Senti Guido, questo è il primo film che giri insieme a tua moglie Ilaria?
Diciamo come produttori, registi, scrittori e tutto, sì. Nel passato abbiamo collaborato insieme sui film di Ilaria quando girava commedie per il cinema. Io però mi occupavo delle musiche o di cose di diversa natura, diciamo, mentre qua è stato insomma erano produzioni non nostre, ecco, produzioni su richiesta di altri produttori.
Quindi avete unito le forze e avete gestito cosa? La regia insieme? La sceneggiatura? Che cosa?
Allora, abbiamo scritto insieme il film a partire dall'inizio, dalla ricerca, dall'ideazione, eccetera, eccetera, scritto la sceneggiatura insieme. Ilaria è la regista. Io diciamo il produttore, cioè ci presentiamo così, diciamo, quando siamo in pubblico in festival eccetera, per non confondere troppo le cose, diciamo che io sono il produttore e lei la regista.
Ah, ecco,
in realtà abbiamo collaborato a tutti i livelli, insomma, Ilaria ovviamente anche peraltro la protagonista come attrice del film.
Ah, lei è anche attrice, no? Intanto ricordaci il titolo del film.
Il titolo italiano è Parla con gli alberi, il titolo americano, insomma, della versione che abbiamo montato per prima è Talking to the Trees.
Ecco, e di che parla?
Allora, è la storia di una donna, di una fotografa italiana professionista che è sposata con un francese che vive in Cambogia e vuole avere un bambino e parte in Cambogia per fare una sorpresa al marito. E la sorpresa invece se la ritrova lei perché il marito lo scopre in un bordello di bambina e quindi un trauma terribile, però in qualche maniera, malgrado sia una persona piuttosto fragile, un po' cocainomane, decisamente da un punto di vista psicologico, anche un po' antipatica forse all'inizio, trova dentro di sé la forza di dire provo perlomeno a salvare questa bambina. E quindi in realtà il film è il viaggio di questa donna con la bambina, inseguita da proxeneti, eccetera, attraverso una Cambogia meravigliosa e in mezzo a difficoltà molto molto grandi.
Quindi è un viaggio reale, ma anche un viaggio introspettivo, no? È un percorso che lei deve fare per arrivare anche ad accettare una situazione molto dolorosa per lei.
Esattamente, diciamo che più che accettare, ecco, invece di accettarla decide di combatterla,
cioè,
si rende conto che in fin dei conti, infatti c'è un monologo in cui, un dialogo in cui ne parla con la bambina, si rende conto che per non aver voluto aprire gli occhi e ammettere che questo problema esiste in tutto il mondo e semplicemente non lo si vuole guardare, è complice di un crimine terribile.
Certo, purtroppo è un problema che esiste nell'animo umano, perché se non si supera quello... allora io, Guido, ti ringrazio moltissimo, ti saluto, un grande abbraccio ad Ilaria e andremo a vedere il film a questo punto. Speriamo bene in Italia, altrimenti dovremo partire apposta per vederlo all'estero.
Il film è disponibile comunque solo in Italia, è disponibile su internet, se andate sul sito parlacoglialberi.it, chiunque lo può vedere.
Ah, ecco, allora lo faremo senz'altro. Grazie.
Poi nelle sale, quando c'è, tranquillamente, è bellissima la qualità dell'immagine, per cui vale la pena.
Eh sì, perché infatti ieri poi Caroline diceva questo è anche un film di grandi suggestioni, di grande così emotività. Sarà un piacere andarlo a vedere. Allora, un abbraccio ad Ilaria e a presto, arrivederci. Ti saluta anche Roberta Mercorelli, che è qui con me. Grazie Guido, ciao.
Anche dell'Aria.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Buongiorno a tutti, è con noi graditissimo ospite il generale Angioni per questa puntata. Salutiamo il nostro Alberto che si trova a Gorizia per il festival È Storia. È proprio è storia, è sempre storia. Quindi salutiamo il nostro Alberto, salutiamo tutti i nostri collaboratori, diciamo così, in trasferta. Ma con il generale Angioni continuiamo a parlare dei fatti della Prima Guerra Mondiale. Naturalmente ricordiamo agli ascoltatori che il secolo dell'intervento in guerra dell'Italia sarà il 24 maggio del 1915, l'Italia è entrata in guerra, quindi il secolo sarà il 24 maggio del 2015. Stiamo ancora parlando di fatti, quindi stiamo ricordando fatti di cui ricorderemo, non è una celebrazione perché ci sono tanti lutti, purtroppo molti ricordano i nonni caduti o i bisnonni ormai caduti alla Prima Guerra Mondiale, nella quale l'Italia ebbe 600.000 o 700.000 morti e dispersi e molte centinaia di migliaia di invalidi gravi permanenti. Esisteva una cosa che si chiamava ONIG, che era Opera Nazionale Invalidi di Guerra, che esisteva anche gli orfani e le vedove. E le ferite erano terribili, bisogna ricordarsi che quando non c'erano gli antibiotici bastava una ferita, anche leggera, per subire un'amputazione grave.
Certo.
Quindi possiamo continuare a raccontare i fatti di come si precipitò in una guerra di logoramento. E logoramento, nel gergo della Prima Guerra Mondiale, possiamo dirlo tranquillamente, era antenato di genocidio. Si aspettava che il nemico, qualunque fosse il nemico, sui due lati della trincea, non avesse più risorse umane. Fu un calcolo fatto dagli stati maggiori.
E così, purtroppo era la mentalità dell'epoca, per cui il valore della vita umana era sempre molto basso in tutti i settori, così come la preparazione militare in entrambi gli schieramenti era antiquata, bloccata sulle vicende napoleoniche, e la necessità del movimento, della manovra esisteva soltanto nelle grandi pianure, quindi era escluso.
Quindi l'idea era quella dell'attacco frontale e mai dell'aggiramento delle posizioni.
Certo. Del possesso delle quote, del possesso della vetta, quindi
certo, come lei ci ricorda giustamente, sì, sempre
e quindi
dello spartiacque che permetteva di dominare,
l'avversario doveva essere in soggezione e quindi significa essere colpito dall'alto con gli strumenti d'allora, perché il soldato era munito di un moschetto o fucile con ripetizione ordinaria, una cartuccia per volta, e di conseguenza bisognava avere la massa per avere un consistente volume di fuoco.
Mentre poi comparvero le mitragliatrici che fecero letteralmente strage.
In questa lotta atavica tra attacco e difesa, la mitragliatrice prese il sopravvento e diventò la regina del territorio. Però bisognava trovare qualche cosa per neutralizzare la mitragliatrice, che potevano essere gli attacchi massicci di migliaia di uomini, per cui se ne cadeva il 50, 60, 70% degli attaccanti, almeno il 20% raggiungeva l'obiettivo, sul quale rimaneva per poco tempo, perché poi c'era il contrattacco e si ricominciava da capo. Questa è stata la guerra di usura.
Poi a un certo punto comparvero i gas, che ovviamente accentuarono il logoramento.
Si fece in modo che l'artiglieria potesse contrastare in una certa misura le mitragliatrici, che erano poi sposate ai reticolati, e quindi anche quella sparuta pattuglia che riusciva a trafilare tra le raffiche mitragliatrici poi incappava nelle mine e nel reticolato. E quindi allora l'artiglieria doveva dare una mano all'attaccante.
Io ricordo, mi sembra di ricordare sulle storie della Prima Guerra Mondiale, che l'esercito imperiale germanico sorprese tutti perché fu il primo a disporre sui campi di battaglia dei grossi calibri, che erano poco trasportabili all'epoca, perché la trazione era o animale o ferroviaria. I trattori per il traino, i cingolati comparvero tardi, ma i tedeschi comparvero sui campi di battaglia già nel 14 con i 380 di marina, che significa cannoni che sparavano una tonnellata d'esplosivo, certo, sostanzialmente, certo, che fu una sorpresa assoluta, certo, per tutti.
Fino ad arrivare alla Berta, che è
famosa,
grossissimo calibro, e quindi erano inizialmente nati come...
Sì, che sparava a 80 km di distanza su Parigi.
Sì, e di conseguenza erano posizioni chiamate di fortezza, venivano collocate appunto in queste fortificazioni. Quindi questa guerra era stata concepita per privilegiare il difensore, l'attaccante che costituzionalmente deve avere almeno 3-4 volte la capacità offensiva del difensore, aveva quasi impossibilità di poter prevalere, e di conseguenza il prezzo pagato erano le vite umane.
E poi i nostri soldati avevano le famose posizioni in contropendenza, le chiamava Cadorna, perché dovevano scalare appunto i pendii, certo, e le trincee spesso erano sul versante in discesa del pendio,
in soggezione.
E Cadorna, mi ricordo le note di Cadorna sosteneva che si era più difesi dai proiettili nemici sulle posizioni in contropendenza che su quelle, sì, di pianura faccia a faccia. Naturalmente vallo a spiegare poi a chi,
certo,
stava,
a chi ci lascia la pelle,
a chi stava nelle sì, trincee,
certo.
Ma si ricorda anche che furono, oggi diremmo, delocalizzate le popolazioni italiane, sì, di confine, e i soldati italiani che si trovavano, cioè i soldati di etnia e lingua italiana che facevano parte dell'impero asburgico, sì, ed erano arruolati, certo, nell'esercito asburgico, furono inviati. Ricordiamo un nome illustre, cioè Alcide De Gasperi, ha combattuto la prima guerra mondiale nell'esercito imperiale asburgico, certo, furono mandati sul fronte russo, perché l'Austria combatteva, sì, contro la Russia,
sì, sì,
già nel 14.
Sì, sì. Questo dello sgombero delle popolazioni faceva parte della consuetudine dell'Ecopa, che pur rispettando le norme del diritto internazionale, che tra l'altro sono ancora vigenti e che quindi definisce e dichiara la guerra come uno stato giuridico in cui uno stato comunica di voler occupare il territorio, disporre dei beni e degli abitanti dell'avversario, e quindi era una codificazione di questa possibilità. Quindi le popolazioni erano direttamente coinvolte da questo, giuridicamente parlando. In verità, in maniera tacita, secondo questo diritto consuetudinario, invece le popolazioni che erano in quelle che sarebbero state le zone di combattimento venivano sgomberate in anticipo e quindi evacuate, e quindi queste popolazioni dovevano lasciare i loro beni, i loro territori per lasciar posto alla possibile distruzione delle armi che dovevano sopraggiungere in quelle
località. Infatti a Caporetto, comunque, dato che l'avanzata austriaca fu fulminea, furono evacuati poi verso i territori italiani, furono evacuati credo 200.000 o 300.000 civili insieme, durante la ritirata dei soldati.
Sì, sì, sì.
Furono delocalizzati, certo, cioè, perché si temeva anche... cominciava durante la prima guerra mondiale la paura delle popolazioni civili di subire rappresaglie, certo, dal nemico, che nelle guerre precedenti fondamentalmente
non esisteva.
No, ma già, se ben ricordo, già si era cominciato con la guerra franco-prussiana del 1870, in cui, sì, alcuni civili avevano a Sedan avevano preso le armi contro l'esercito germanico, così istintivamente, sì, i fucili da caccia, e poi c'erano state rappresaglie pesanti.
Sì, certo.
Perché che un civile potesse prendere una, cioè la guerra partigiana,
certo,
non era concepibile. C'era stata in Spagna ai tempi di Napoleone, certo, fu durissimamente,
certo,
repressa.
Certo.
Allora, grazie generale, al prossimo incontro.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta vetrata, Flaminia Marinaro ai microfoni che vi saluta, e ringrazio ancora il generale Angioni e il professor Piero Di Nepi che ci hanno preceduti. Siamo qui ad aspettare Fabrizio Patriarca e salutiamo Alberto Gaffi a Gorizia. Allora oggi sono con Roberta Mercorelli, che mi sta aiutando molto questa mattina, sì, e dobbiamo presentare questo libro molto particolare, si intitola Perdersi a Roma, Roberto Carvelli è l'autore, per l'edizione Jacobelli. È un percorso per Roma studiato in maniera anche divertente, intrigante, perché Roberto Carvelli ha messo insieme tutta una serie di scritti, è andato a recuperarli da autori più lontani nei tempi a quelli più moderni, che parlano dei percorsi romani che ancora oggi si possono ripercorrere.
Ed è diviso appunto per zone.
È diviso per zone. Allora oggi noi vogliamo farvi leggere da Roberta, che tra l'altro è anche attrice, regista, autrice di cortometraggi, eccetera, un passo. Io ho scelto questo di Alberto Savinio, che sapete tutti essere il fratello di Giorgio De Chirico, che ci parla dei Parioli. Vai Roberta, grazie.
Sono nel mio studio, abito a pian terreno. Il mio studio è incastonato per due terzi nel blocco cementizio dei quattro piani che sovrastano al mio capo e con il terzo anteriore avanza sulla strada a prora, curva e vetrata, che nei primi anni di questa abitazione mi dava l'illusione di stare sul ponte di comando di un transatlantico. Il viale che passa sotto la vetrata del mio studio ora si chiama viale Bruno Bozzi, di Alberto Savino.
Perfetto, grazie Roberta. Ci sarebbero altri stralci che vorremmo darvi, ma magari in un'altra puntata, adesso non abbiamo tempo. E ci colleghiamo con Milano, dove è in ascolto Monica Pareschi, giornalista e scrittrice, che ci presenta il suo ultimo, ci presenta il suo ultimo libro, che si intitola È di vetro quest'aria, per le edizioni Italic, in libreria al prezzo di €15. Monica, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dunque Monica, io ho letto il libro, l'ho trovato estremamente interessante, molto, molto suggestivo. Vorrei che ci raccontassi tu però di che cosa si tratta.
Sì, dunque è una raccolta di racconti che però sono intesi, sono stati scelti all'interno di una produzione mia. Io sono una traduttrice, come hai detto, e scrivo racconti, cioè mi dedico essenzialmente alla narrativa breve, perché è una misura che mi si attaglia, insomma mi si confà. Però appunto all'interno di questa produzione io ho scelto questi 7 racconti legati da un minimo comune denominatore, da una sorta di fil rouge, che è proprio una sorta di avvicinamento al non detto. Io metto in scena situazioni anche molto quotidiane, minimali, non so, c'è una donna che va dal medico, c'è un incontro tra due donne su un autobus, una donna che abitualmente vede il suo amante.
Quindi però, delle insomma, situazioni sono, molto reali, che però poi sono
situazioni molto, molto consuete,
quotidiane.
Delle quali sì, quotidiane, all'interno delle quali a un certo punto avviene un qualcosa, c'è un punto di rottura, un qualcosa, un momento rivelatore che, se non svela, ecco, il senso, comunque cerca di avvicinarsi.
E che poi forse è proprio l'elemento che fa da tessuto connettivo ai vari racconti.
Sì, esattamente.
No, perché quello che ho notato io leggendo il libro, che proprio il silenzio diventa il personaggio principale del tuo libro, giusto?
Sì, è un po', secondo me, anche un po' la natura del racconto. Il racconto è una forma, a differenza del romanzo che si espande, il racconto, secondo me, ed è quello che mi affascina anche proprio di questa forma narrativa, è un qualcosa che tende a coagularsi verso un centro che spesso non è definito, anzi spesso è appunto una mancanza, una lacuna, un qualcosa verso cui si tende ma a cui non si arriva di fatto.
Sì, e poi c'è anche qualcosa di molto speciale nel tuo libro che a me personalmente ha colpito, che è proprio nel lessico del libro, nel linguaggio, nella scrittura, direi, che è proprio la rarefazione, che tra l'altro fa capire, un lettore attento si accorge subito che il libro è stato scritto da una donna. Io spesso mi diverto, sai, un gioco che faccio leggendo i giornali, leggo gli articoli senza vedere se l'ha scritto un uomo o una donna e vado a indovinare. E nel tuo libro è immediato, è proprio una scrittura al femminile, o sbaglio?
Non lo so. Allora, io per esempio il racconto più lungo della raccolta ha un narratore, una voce narrante maschile che qualcuno mi ha detto essere anche molto convincente. Quindi non lo so, in effetti, se...
Non ti ritrovi in questo mio giudizio? Io penso che leggendo...
Non lo so, è possibile, sai, poi tutto quello che viene dal lettore, da chi ha letto è prezioso, cioè abbiamo tutti un modo assolutamente autonomo di leggere l'opera.
Beh certo, poi l'opera arriva...
Una volta che è fuori dall'autore non gli appartiene più in un certo senso.
No, ma poi arriva ad ognuno in modo diverso, perché anche la capacità...
Certo, può essere che ci sia invece dietro questo lavoro sul linguaggio che hai ritrovato, è forse dal mio punto di vista più facile che ci sia ci sia il mio background di traduttrice. Di
può darsi,
che
può darsi, a me figurati che ricordava...
Allora,
no, forse, scusami se ti interrompo.
Invece, scusa.
No, dico, a me ricordava addirittura la Veladiano, ma probabilmente è come dici tu. Ad ogni modo, Monica, io purtroppo ti devo salutare perché il tempo stringe, ma mi farebbe piacere averti un'altra volta in trasmissione. Allora ricordiamo che il libro si intitola È di vetro quest'aria, per le edizioni Italic, in libreria a 15 euro. Grazie Monica, alla prossima, ciao.
Grazie a te, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca con voi in studio insieme a Flaminia
Rinaro.
Ah, mi ha interrotta. E al telefono con noi Alberto Gaffi e Antonio Monaco. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio, come va?
Bene, grazie.
Siamo a Gorizia per Più Libri,
certo.
Circus.
Certo, finalmente, diciamo, ne abbiamo parlato la prima volta proprio a Carta Vetrata e poi l'abbiamo ricordato qualche volta e finalmente lo stiamo completando, ecco, diciamo, questo numero zero di Più Libri Circus.
Siamo partiti, siamo on the road, come si dice.
Certo, il tentativo infatti è sulla strada per incontrare direttamente i lettori, perché è chiaro che in un momento di crisi e di difficoltà bisogna rinnovare quella alleanza implicita sempre, diciamo, tra autori, editori e lettori, che però nei momenti difficili va rinnovata. Bisogna reinterrogarsi sul senso e sulla forza che possiamo avere e reciprocamente.
Chissà se vi aspettano avventure kiruacchiane anche a voi. Lì c'era il matrimonio con una messicana all'improvviso da una parte, e qui si spera nello sposalizio con i lettori, insomma.
È chiaro che i matrimoni, diciamo, con le alleanze ovviamente vengono dopo le difficoltà, diciamo, adesso per non richiamare l'alleanza dopo il diluvio, comunque in generale ovviamente l'alleanza viene dopo le difficoltà, è lì che bisogna trovarla.
Non bella Gerantali, tu Felix Austria Nube.
Certo.
Senti, Alberto è lì con te?
Non siamo proprio in stretto contatto in questo momento e quindi...
Però dovremmo avere anche lui sull'altra linea. Alberto, ci sei?
Eccoci.
Oh, Alberto, ecco, ciao! Bene.
Benvenuto!
È una città tentacolare, mi sono perso tra i miei appuntamenti.
Benvenuto al tuo programma di libri, lo ricordiamo per
ma
tutti,
dai,
gli ascoltatori, quegli strani oggetti di carta.
Ma il vero padrone di casa è Fabrizio. Come state? Tutto bene?
Tutto bene, ma ci manchi Alberto, mi hai lasciato nelle mani di sto pazzo che è difficile.
Lei dice mani, ma fuori diceva grinfie.
Sarai tranquillamente coccolata.
No, guarda, scaverò con gli artigli dei solchi, delle rune, delle rune nella schiena
poetico.
Di Flaminia.
Sei brutalmente poetico.
L'argomento di questa stagione qui a Gorizia, il tema è proprio trincee che devono separare, devono proteggere, ma noi di fatto invece le trincee vogliamo coprire e parlare a tutte le lingue, dialogare con tutte le realtà.
E direi ovviamente costruire cultura è costruire ponti, da questo l'hanno sempre detto tutti e tutti, anche i grandi scrittori della storia l'hanno sempre pensata così.
Com'è il polso lì a Gorizia?
Volevo ricordare gli amici, stasera sempre qui a Gorizia si terrà una presentazione di un libro della casa editrice di Antonio, della Sonda Friulani, con la presenza di Pietro Spirito e dell'autrice, per colorire un po' a tinte umoristiche, simpatiche, un ritratto di questo popolo, i friulani, che appartiene, anche se a volte Gorizia viene chiamata più Cormons, ma insomma e a buon titolo Friuli.
Senti, ma che pubblico incontrate? Più giovani, più age? Quali sono i lettori doc?
Ti assicuro non c'è assolutamente suddivisione. Ci sono tanti personaggi interessanti che chiamano tutte le età, dai giovanissimi, perché ci sono personaggi chiaramente che stuzzicano di più il gioco delle operazioni simulate, dei giochi di simulazione, giochi di ruolo, quindi ci sono persone in costume, vestiti da soldati, quindi piace anche ai giovanissimi, proprio ai bambini.
Ma che bello, anche folcloristico.
Che ritornano con la memoria ai racconti o alcuni che hanno vissuto proprio esperienze di vita.
Folcloristico, è folcloristico.
No, un bellissimo giardino Gorizia, poi sotto il castello, che fra poco vedrà protagonista anche un altro evento molto importante dedicato alla cultura vegana, che ben conosce Antonio, insomma la cucina che specializza nel rispetto di tutte le forme di vita.
Certo, il Festival Vegetariano, che sarà all'inizio di luglio, proprio a Gorizia, è il più importante festival d'Italia.
Antonio, quali sono le prossime tappe del circus?
Speriamo che questa città, Gorizia, città italianissima, dove il tricolore sventa in ogni luogo, sia città d'Europa, come giustamente oggi tutti siamo europei.
Antonio, le prossime tappe?
Sì. Allora, guarda, noi faremo naturalmente una verifica nei prossimi giorni, diciamo complessivamente come è andata, anche se siamo molto soddisfatti, il tempo ci ha aiutato, le famiglie hanno partecipato e quindi, come diceva Alberto, effettivamente hanno partecipato tutte le età, cioè siamo ovviamente molto soddisfatti. Abbiamo in questo momento qui la tappa più probabile sarà subito dopo l'estate a Trieste, non ci sposteremo tanto, ma probabilmente ci siamo trovati bene in questa regione, che è la regione tra l'altro dove c'è un maggiore indice di lettura d'Italia, ecco, l'abbiamo scoperto proprio studiando questo ambito, e quindi resteremo in zona, e quindi la prossima tappa sarà Trieste.
E non riusciamo a immaginare una destinazione migliore, vero Alberto?
Beh, io devo dire la verità, poi a Trieste sono di casa perché ho comprato una casa editrice, quindi non mi può che far piacere, anche se, ripeto, Gorizia è una città che nulla di invidiare a tutto il resto dell'Italia.
Antonio, sono noi d'accordo. Vorremmo salutarti adesso perché ci serve una linea libera, ti mandiamo l'abbraccio di carta vetrata, restiamo in collegamento con Alberto per un'ultima battuta. Ciao Antonio.
Certo, grazie, arrivederci.
Senti Alberto, allora, abbiamo parlato del circus, noi adesso avremo un collegamento importante, come sai, perché oggi, a parte le elezioni, noi festeggiamo anche una giornata che Roma dedica ai bambini, penso.
Benissimo, e sono loro il nostro futuro, e a loro dobbiamo pensare quando pubblichiamo libri e scegliamo di promuovere libri, perché un libro è un testamento che lasciamo ai posteri, in qualche modo dobbiamo avere questa responsabilità, che un libro deve essere forte, valido, importante anche a 20 anni dalla sua pubblicazione. Se noi prendiamo sulle spalle questa responsabilità e pensiamo ogni volta che compriamo un libro, che decidiamo di scriverlo, che lo pubblichiamo appunto come editori, a questo destino, tutto cambia.
Sì, il libro dovrebbe avere una natura inversa, diciamo, a quella del classico oggetto industriale, no? In cui l'obsolescenza è già programmata alla fonte.
Esattamente.
Flaminio.
Grazie Alberto, no, è vero, è proprio
editore
questo.
Editore di catalogo dovrebbe essere l'unico editore vero che ha questa possibilità appunto di vedere molto lontano e non di essere in qualche modo legato solo ai problemi economici del momento.
Certo, bravo Alberto, complimenti, perché sei sempre illuminante.
Grazie Flaminia.
Sei splendente Alberto.
È bella, il cranio è lucido.
Sei raggiante.
Mi dicono testa di lampadina.
No, il DNA non è poco. E allora che facciamo? Ci salutiamo con Alberto?
Ma
a
sì,
punto?
Sì, ci salutiamo
e
qui, aspettiamo il tuo ritorno.
Al grande Ignazio.
E certo, gli porteremo i tuoi saluti.
Un abbraccio Alberto, ciao.
Ciao Alberto.
Ciao a tutti a Roma.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, di nuovo Fabrizio e Flaminia con voi. Abbiamo fatto questa accoppiata straordinaria.
Straordinaria, che non si sa chi è più romano tra me e te. È
una mescolanza, una mescolanza atavica, vero, vero Flaminia?
Beh sì, proprio le affinità elettive.
Siamo in attesa di parlare con l'ospite di oggi, insomma un ospite di riguardo, come si dice. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori,
sì,
di chi si tratta.
Possiamo un pochino anticipare... gli ascoltatori forse non lo sanno ancora, alcuni lo sanno perché l'abbiamo lanciato in, come informazione. Intervisteremo adesso il sindaco di Roma, Ignazio Marino, oggi per un'iniziativa particolare che riguarda i bambini, ma perché il sindaco sta facendo molto per la città di Roma e in tanti settori. Lui è molto portato verso il tema della solidarietà e delle problematiche sociali, e pensa che ha ideato, di questo non parleremo ora con lui perché lui ha i tempi strettissimi, però magari tornerà, un progetto che si chiama L'Isola che c'è. Io ci tengo a dirlo questo perché è un progetto innovativo, pilota in Italia, quasi direi nel mondo, l'ha un po' mutuato dai paesi anglosassoni, ma pochissimi, per cui incentiveranno, grazie a degli esperti, l'autostima nei bambini in età scolare. Pensa che cosa straordinaria. Hanno già inserito nelle scuole pubbliche elementari questo progetto per aiutare i bambini in difficoltà. Quindi
immagino con una serie di strategie,
esatto,
particolari. Ce lo vuoi raccontare un po'?
Ecco, questo che vi sto dicendo, c'è un pool di esperti che ha studiato, intanto individuano quali sono i bambini che hanno questi problemi. E poi sai, i bambini crescendo diventano delle bombe ad orologeria se non intervieni subito. E quindi hanno inserito questo pool di esperti, di psicologi, adesso non ti so dire proprio esattamente, però ce lo dirà poi lui magari in un'altra occasione, ripeto, perché oggi siamo con i tempi strettissimi, perché lui si collegherà adesso dai Fori Imperiali dove c'è questa iniziativa straordinaria per i bambini. Pensa che oggi, non voglio rubare niente a quello che dirà lui, però addirittura il comune è intervenuto sulle proprietà private, per cui i cortili condominiali li hanno fatti diventare dei playground.
È vero, è vero, è vero, è verissimo. Tra l'altro, ecco, è interessante il fatto di questa mescolanza, questa buona commistione fra iniziative pubbliche e private. Anche la giornata di oggi, insomma, vede partecipare molte librerie, molte associazioni private, insomma.
Sì, perché hanno individuato spazi di ogni tipo, poi si sono indirizzati alle carceri, per esempio, quindi hanno creato degli spazi gioco vicino a Re Bibbia e Regina Celi per far sì che i figli dei detenuti oggi potessero passare l'intera giornata con i genitori reclusi. E non parliamo degli ospedali, sono stati creati questi planetari gonfiabili per far giocare sia i bambini, i poverini ricoverati, ma anche gli amichetti che li vanno a trovare, insomma, per dargli...
Molto molto bello, sì. Tra l'altro vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che sul sito del Comune di Roma è a disposizione il documento con tutto il programma delle manifestazioni di oggi. Insomma, chi volesse spendere una bella giornata in giro per Roma potrà farlo seguendo le indicazioni, anche i propri gusti, perché di attività ce ne sono davvero moltissime.
Moltissime, sì, che spesso molti non le sanno. Però noi potremmo fare da tramite, Fabrizio? Con Carta Vetrata ci potremmo mettere come tramite tra il cittadino e le attività del comune, se credono. Che ne dici?
Ma perché no? Sarebbe bello. Insomma, a noi fa sempre piacere far rimbalzare un certo genere di informazioni. Ecco, tutto ciò che più ci sta a cuore. Poi, naturalmente, sai, la definizione di bambini, per chi come noi è genitore, è immediatamente la definizione di figli. Quindi...
Infatti, anche per chi non lo
veramente...
è. E poi anche quello che ha detto prima Alberto, no? Sul libro, è un po' un testamento che lasciamo, e questo è fondamentale. Senti, mentre aspettiamo il sindaco, col quale poi ripeteremo queste cose, che mi dici del concorso ippico, tu che adori i cavalli?
Ma guarda, in verità non vorrei spendere troppe parole su questo argomento, perché ti è stata data un'informazione fasulla: sono i cavalli che adorano me, soprattutto quando punto del denaro su di loro. No, raccontaci anche del concorso, dai.
Ma
due
no,
parole.
Il concorso, anzi, quest'anno gli è andato anche bene, perché mi pare che non abbia piovuto in settimana.
Evviva!
Non ci sono state grandi sorprese, È andato bene, c'è sempre l'angolo glamour che per me, come sai, è una calamita, no? È un campo
chiaramente,
magnetico.
Chiaramente, c'è chi in televisione fin da piccolo come me guarda solo il dressage e chi invece se ne va nell'angolino con i canapè.
Canapè e triclini, comunque, evviva. Comunque è andato bene, simpatico, chiude oggi.
Direi a questo punto potremmo lanciare uno stacco magari e riprendere il collegamento tra qualche secondo.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca e Flaminia Marinaro in studio e con noi al telefono Ignazio Marino, sindaco di Roma. Buongiorno sindaco.
Buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Ignazio, ben trovato.
Grazie Flaminia, buongiorno. Buongiorno, sono ai Via dei Fori Imperiali oggi veramente a misura di bambine e di bambini. Una città in festa con le partite di volley, tutto lo spazio tra Piazza Venezia e il Colosseo occupato da tanti campi sportivi, tante squadre che si stanno confrontando, tutti che sorridono, ridono, si impegnano, bellissimo.
Ma infatti ti dirò che l'avevamo un pochino anticipato in radio e io poi conoscendoti insomma so quanto nelle tue corde ci sia proprio la solidarietà, il fatto, il problema sociale che è qualcosa di prioritario nella tua mission, nella gestione di questa città. E Roma oggi è una città straordinaria che è un po' oggi una giornata pilota per quello che poi vorrà essere, no? Perché ricordo che è sempre stata una tua ambizione far sì che la città diventasse a misura di bambino e anche di adolescente.
Assolutamente sì, ed è quello che abbiamo avviato anche con delle decisioni amministrative che abbiamo preso nelle ultime settimane. Abbiamo preso decisioni che riguardano tutte le aree strategiche, dall'ambiente, dove vogliamo dare maggiore cura ai nostri punti verde, vogliamo che ci siano più giochi, più luoghi dove i bambini, anche i ragazzi nelle nostre zone verde della città possano avere dei momenti di socializzazione con tra di loro e anche con i loro genitori, con i loro familiari. Abbiamo aumentato anche di 400 posti nel bilancio di quest'anno i posti nei asili nido della nostra città, perché ci rendiamo conto che è una città che sia più a misura di bambine e di bambini, è una città dove vivono meglio anche gli adulti, dove una mamma può non trovarsi in competizione con la necessità di accudire i propri bimbi e la ricerca di un posto di lavoro. Anche questa mattina sono stato in visita alla terapia intensiva di cardiochirurgia al bambino Gesù, dove c'erano bambini piccolissimi, altri adolescenti operati al cuore, assistiti da infermiere e medici davvero straordinari, e una mamma che ha portato avanti a 17 anni una gravidanza di un bambino con una grave malformazione cardiaca, essendo sola avrebbe bisogno di poter avere un aiuto, avere la possibilità di un posto in un asilo nido del bambino che adesso è guarito, e mi ha raccontato le sue difficoltà. Andare incontro a quelle che sono le problematiche delle famiglie è per noi una priorità.
Poi anche la cosa bellissima è che veramente non sono iniziative che si fermano al centro storico, ma interessano tutte le periferie. Tra l'altro ho visto che anche le aree private condominiali sono state in gran parte trasformate in playground, al di là delle attività che avete creato vicino alle carceri, quella che dicevi tu al Bambin Gesù e molto altro. Però ti volevo chiedere, sì, no, qualcosa anche sul bioparco e su questa iniziativa divertente del controllore per un giorno. Io ti ho visto in alcune immagini.
Beh, è stata un'iniziativa straordinaria, perché noi pensiamo, io ne sono fortemente convinto, che i bambini, oltre a dover apprendere, siano proprio per la loro integrità, per il loro modo di essere schietti, degli educatori straordinari degli adulti. E quindi con un gruppo di ragazzi di una terza elementare, ragazze e ragazzi, siamo andati sul tram 8 e abbiamo insieme controllato chi aveva fatto il biglietto, chi non l'aveva, chi lo aveva timbrato, chi non lo aveva timbrato, e abbiamo dato l'autorità ai nostri bambini di dare un premio a chi aveva la tessera o il biglietto timbrato. Gli hanno regalato un biglietto per la mostra di Frida Kahlo alla Scuderia del Quirinale, e invece a chi non aveva il biglietto hanno scritto su un foglietto una sanzione, e alcune erano divertentissime. Una, ad esempio, ha scritto: chi paga il biglietto è un supereroe.
Che carini, che tenerezza.
Ma vogliamo continuare con l'assessore Alessandra Cattoi. Stiamo organizzando nel prossimo anno scolastico un corso nelle nostre scuole elementari dove i bambini apprenderanno come si differenziano i nostri rifiuti e il valore di differenziare, il valore di differenziare i nostri rifiuti, che significa passare da una situazione come quella in cui Roma ha vissuto per 50 anni, una unica discarica dove veniva ammassato tutto, dal materasso della nonna al frigorifero vecchio, ai rifiuti alimentari. Noi vogliamo invece transitare in una nuova epoca dove la questione rifiuti da un problema diventi una risorsa, e per questo è importante differenziare la carta con la carta, il cartone, il vetro, i metalli, i prodotti organici dai quali poi si può produrre anche gas e quindi nuova economia, nuova ricchezza. Per questo noi pensiamo che i bambini, apprendendo come differenziare, diventeranno degli ottimi controllori nelle loro case, e gli daremo una patente del sindaco con la quale potranno prima dare un cartellino giallo e poi una sanzione all'adulto che non farà bene la raccolta differenziata.
Guarda, complimenti Ignazio, perché gli hai dato tra l'altro una impostazione anche divertente a qualcosa invece di fondamentale, che se non si apprende da bambini è difficile che poi da grandi si possa mettere in pratica. Io so che tu sei impegnatissimo e quindi ti saluto, però con la preghiera e la speranza che tu possa ritornare a Radio Città
Molto
Futura.
Volentieri, quando mi invitate ci sarò, e soprattutto per parlare di quello che stiamo facendo con tutto l'impegno possibile per trasformare la nostra città, che è bellissima ma deve diventare più funzionante e deve diventare più accogliente, e dobbiamo migliorare la qualità di tutti, la qualità della vita, con dei trasporti più efficienti, una migliore raccolta dei rifiuti e una riparazione, una manutenzione straordinaria delle nostre strade, che finalmente da quest'estate inizierà.
E che sia davvero all'altezza dei nostri bambini, sindaco. La ringraziamo per essere stato con noi e le stendiamo il calorosissimo abbraccio di carta vetrata.
Grazie Ignazio, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata. Ho bruciato Flaminia, che voleva darvi l'augurio di lieto ritorno al collegamento, però siamo qui, siamo sempre qui, invincibili, immarcescibili, inossidabili, inattaccabili, tetragoni a qualsiasi evento naturale, comprese calamità, disastri, alluvioni, terremoti.
Praticamente non ci ferma nessuno.
Non c'è nulla che possa, soprattutto dopo aver ascoltato in collegamento Alberto, nostro spirito guida. Ma ci rechiamo adesso nella piacente Alessandria, dove ci attende in collegamento Roberto Paravagna. Buongiorno Roberto.
Ciao, un cordiale saluto a voi e agli ascoltatori di Carta Vetrata. Volevo sapere, prima di passare alla notizia, se io faccio parte dei disastri, delle calamità, o faccio parte invece dell'altro segmento.
Tu sei fra quei lieti eventi, diciamo, che ci risollevano il tenore della giornata, e lo sai, sono contento che ti sia autoindicato questi strali calamitosi e calamitevoli, però no, diciamo che ci sono come in Guerre Stellari, cioè il lato chiaro della forza, rappresentato da Flaminia Marinaro e Alberto Gaffi, poi ci sono io che faccio
l'anima nera.
Fungo. Senti Roberto, ho visto, noi abbiamo in scaletta una notizia che riguarda due libri di due autori alessandrini.
Sì, sì sono due autori locali.
Con due argomenti che a noi piacciono molto.
Esatto, io inizierei con la musica, il jazz in modo particolare. Monk, Bud o viceversa è il titolo del libro di Franco Bonini, edito dalla casa editrice Eco. Il Monk sta per Thelonious ovviamente, e il Bud sta per Powell. Sono una serie di note sulla musica americana scritte da questo autore, questo Franco Bonini, che vive nella zona. La sua intenzione è stata quella di, in sostanza, sono andato a sentirlo l'altra sera, di farci risparmiare tempo sfogliando tutta una serie di riviste specializzate nel settore musica jazz, e questo è avvenuto sfruttando la sua, come autore, pluriennale esperienza. Vi dico subito che la scelta cade sul vinile, quindi dischi jazz in vinile, per tanto piacere estetico e anche per collezionismo.
Tra l'altro il vinile sta tornando.
Sta tornando. Ma chi lo sente e come? Perché non ci sono più mangiadischi.
I melomani esatto. Adorano il vinile perché senza campionatura si mantiene la gamma degli armonici.
Ma sì, ma non lo possono sentire. Ma non ci sono i mangiadischi.
Non ci sono i mangiadischi. Adesso mi fate tornare indietro di molti anni. Sì.
Ti ricordi il mangiadischi, Roberto?
Mi ricordo benissimo. E mi ricordo anche che sotto il sedile della 500... Così rivelo la mia età oramai.
Io ho ancora il mio, è color tutti. Azzurro pastello. Lo conservo gelosamente.
Ma io ho imparato a guidare sulla 500, le ultime, ma c'erano.
Guarda, si metteva il mangiarischi sotto il sedile di quello che stava guidando, no? Così poi, insomma, quando si andava in giro, si metteva la mano sotto il sedile e si mettevano, insomma, questi 45 giri. Adesso torniamo indietro di troppi anni.
Manuale,
ragazzi,
contro digitale. Poi sono arrivati gli stereo estraibili, ti ricordi? Quelli che lasciavi la macchina col cartellino. A Roma funziona così: tu parcheggiavi la macchina, lasciavi un bigliettino con scritto "non rompete il vetro, tanto lo stereo non c'è".
È vero,
poi tornavi e trovavi solo il bigliettino con scritto "non ti preoccupare, ce lo mettiamo noi".
No, e si vedevano girare tutti questi ragazzi con lo stereo in mano, che era qualcosa di raccapricciante.
Magnifico.
Non si potevano vedere.
No, ma che magnifico, dai, sì. Vedi, siamo stati noi, l'Italia che fu.
Chissà quante volte tu.
Sono tutte icone, ovviamente, come dicevi tu prima, dell'Italia che fu. Quindi questo signore qua, dicevo, predice il vinile prima di tutto per il piacere estetico e anche per il discorso delle copertine, perché l'altra sera diceva i grandi album di jazz più o meno famosi danno la possibilità, aprendo queste enormi copertine, quelle che si chiamavano i padelloni, insomma, prima, di leggerci dentro tutta una serie di note interessanti che altrimenti nella inner sleeve, nella copertina interna del CD, non hanno posto. E poi c'è anche la possibilità su queste grandi copertine di ammirare delle belle foto che poi restano nei nostri scaffali. Quindi ha fatto questo libro che è molto bello. Il vinile, come dicevate prima, torna, per fortuna aggiungerei io, sempre più di prepotenza all'attenzione degli interessati. E qui a nord, vicino a Milano, Novegro, c'è una grande manifestazione all'interno della quale spesso ci sono questi mercatini del vinile.
Roberto, il problema col vinile è che a furia di ascoltare un brano, parlo soprattutto di classica, il supporto si deteriora. Quindi il vero melomane ne possiede 6 o 7 della stessa opera, perché col tempo è costretto a sostituirli.
Sì, infatti ti ricordi che si stava attentissimi a non rovinarlo, che chi usava quella specie di panno che passava sopra il vinile oppure altri aggeggi. E quando,
gesti di un tempo, quanta nostalgia.
Si stava attenti a tic-tac, insomma, che
senti,
che
Roberto, puoi spiegare meglio questo Monk and Bud? Scusami, perché forse a qualcuno è sfuggito il significato vero e proprio.
Sì, Monk and Bud, o viceversa, è il titolo del libro di Bonini, appunto. Monk è riferimento a Thelonious Monk e Bud è il riferimento
Bud
a Powell.
Powell. Ascolta, invece parliamo del libro sul cinema.
Sì, velocemente, allora, il secondo libro che vi segnalo è di Sergio Arecco, è un professore della scuola superiore qui nella zona, in provincia di Alessandria, a Novi Ligure. L'ha presentato l'altra sera, Le anatomie dell'invisibile, il cinema raccontato con il cinema. Diciamo che sullo sfondo del cinema, che è ovviamente il protagonista del testo, attraverso generi, interpreti, vengono presi in considerazione alcuni argomenti che vengono poi condensati all'interno della struttura omogenea. Si parla della voce fuori campo, del sogno, della favola in sé e della dimensione urbana all'interno della quale vengono sviluppate le storie del cinema.
Cosa intende di preciso col titolo "Il cinema raccontato con il cinema"?
Ma il cinema attraverso quello che è lo spirito del film, lo spirito del cinema alla base di chi inventa la storia che poi viene realizzata.
Quindi ci sono dei film in particolare che vengono richiamati?
Ma no, diciamo che è un discorso generale che è stato sviluppato da questo signore qua, da questo Sergio Arecco. Tra l'altro è un... probabilmente alcuni lo conosceranno perché ha già pubblicato diversi testi. Ad esempio, io ho preso nota qui anche "Il tempo sogna quando il cinema racconta la storia", edizioni ETS nel 2004, che ha vinto anche il premio Umberto Barbaro. Poi ha collaborato con il dizionario dei film della Treccani, sempre nel 2004. È stato molto interessante. Io ho cercato di saltellare da una sala conferenze ad un'altra per riuscire a condensare in questi 5-6 minuti di collegamento queste due pubblicazioni, e spero di essere stato più sintetico possibile, ma almeno comprensibile nel limite del possibile.
Roberto, ti ringraziamo. Tra l'altro, ecco, lo ripetiamo, due autori alessandrini. Il primo addirittura per le edizioni Eco, a me ovviamente Umberto Eco, la famosa biblioteca, esatto, di Alessandria, nel saggione, esatto, sul confezionamento della tesi di laurea. cui si citava questi pellegrinaggi del giovane studente verso le destinazioni, i casellari, i cataloghi della mitologica biblioteca, certo, di Alessandria, che però era la vostra Alessandria, non certo, certo, quella puramente alessandrina, come si dice. Ti ringraziamo, ti mandiamo il nostro sincero abbraccio, ti aspettiamo per la prossima puntata. Un grosso saluto,
allora,
da Carta Vetrata.
Grazie, buon ascolto e risentirci alla prossima.
Ciao Roberto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Carta Vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, bentornata a Flaminia, bentornato Michele Lucas, impareggiabile alla gestione della regia, fa dei gesti apotropaici col braccio, l'ultimo braccio che gli è rimasto, l'altro lo ha perduto in una battaglia navale, ma collegato al telefono con noi. Tu l'hai visto,
no,
dal vetro.
Quelle, le battaglie navali,
ah, no, ma non era, era un arto telescopico che lui ha issato con una bandierina inanellata. Cristiano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a Cristiano Draghi. Come va?
Beh, abbiamo votato e questa è la cosa. Ma ora passiamo dall'utile al dilettevole.
Dimmi che è un plurale di maestà quello che hai usato. Abbiamo votato.
Ah no, ho votato io con Franca.
E poi utile, bisogna vedere se il voto è utile. Si dice, no? Il voto utile.
Voto utile, voto utile.
Lo sapremo dopo.
In questo caso europeo è utile votare. Senti, ma ora si passa al dilettevole.
Ma sì, dai, ti prego.
Rovigo è emozionata e in fervente attesa della semifinale di ritorno. Rovigo Mogliano, semifinale del campionato italiano di rugby. Abbiamo già vinto a Mogliano con 3 punti di vantaggio. Che però
bisogna camminare sulle macerie.
Ma sono pochini, 3 punti, capito? E poi anche un po' di così, con un colpo buono, ma un po' fortunato, di un intercetto, come lo chiamano loro. Insomma, sto diventando un provetto tifoso di rugby.
È magnifico, è magnifico. Ascolta, io leggo in scaletta che oggi avresti in mente alcune divagazioni. Una è questa rugbistica, le altre?
No, vabbè, eravamo fermi sul rugby, perché poi dovevamo dire che nell'occasione è il caso di dire che io stesso ho completato l'album delle figurine del rugby che ho fatto quando ero direttore della Voce di Rovigo, ora non ci sono più, ma l'avevo ideato io, sono 450 figurine e sono arrivato in fondo, avete presente le raccolte delle figurine, vero? Beh, insomma, dei signori un po' age come me, tutti lì con le figurine in mano, cambiavamo Mamaoni contro i frati e i ragazzini delle giovanili, però ce l'ho fatta, ho completato la raccolta.
Bisogna sempre portare a termine quello che si inizia, lo sguardo di Flaminia qui in studio dice esattamente questo.
No, io so che il rugby a Rovigo è molto sentito, è anche uno sport che ha preso parecchio il sopravvento.
Beh, qui ha sempre avuto il sopravvento, il rugby calcio c'è, ma è in serie minori, addirittura ora la squadra più importante è Tannel Delta.
No, perché vedo anche a Roma tanti ragazzi che si cimentano, ma è così violento, no? Tornano a casa col naso rotto, la bocca storta.
Rugby. No, ora i ragazzi non devono fare queste cose. Dicono che un pilone del rugby, se non ha le orecchie tutte a cosa, come si chiama, a cavolfiore, quello non è un pilone vero.
Che cos'è un orecchio a cavolfiore?
Vuol dire che te lo sei rotto tante volte, che ormai è una specie di cavoletto.
Fisarmonica.
Appunto, io non ero fantasiosa, è così.
Ah, ma quindi sì, parliamo proprio di pestaggi.
Sì.
Ma sì, attento, il rugby è uno sport cavalleresco assolutamente, essendo uno sport...
No, diciamolo, contatto, ricordiamolo.
Devo dire che andare a vedere la partita di rugby, non ce la faccio in questa finale. Pensate che qua ci sono 5.000 persone allo stadio, sei in una città di 50.000 abitanti, come se il 10% di Roma andasse a vedere, non so, che la partita di calcio, sarebbero tanti veramente. Beh, andare a vedere la partita di rugby è sempre emozionante e contemporaneamente divertente, c'è un fair play, un tifo, l'applauso per la bella azione degli altri, comunque, e il famoso terzo tempo in cui i rugbisti, dopo essersi menati alla grande, vanno a bersi una birra insieme.
Ma tutte cose che il calcio deve invidiare dalla sua prospettiva di molestia continua, insomma.
Sì, dalla sua prospettiva dicevo, io dopo le ultime cose ho visto anche della finale di Coppa Italia, Fiorentina-Napoli a Roma, devo dire che se ancora avevo un po' di voglia di appassionarmi un po' per il calcio mi sta veramente definitivamente passando.
Ma anche se poi quello secondo me non c'entra neanche troppo col calcio e con lo sport, purtroppo sono episodi che accadono a prescindere, no? Le teste calde però ci sono ovunque, in qualunque situazione.
Ma perché un certo sport attrae così persone che hanno, come ora sto studiando robe freudiane, la libido così un po' troppo libera, ecco, come Jenny, la Carogna, lì come si chiama, cioè che dove il loro inconscio ha un po' dilagato nell'io, e in maniera non tanto corretta. Come mai le attrae?
Ma io credo
altri sport non le attraggono.
No, penso, posso dare una mia interpretazione personale, un fatto di numeri, sono di
non
più.
Credo sia lo sport.
Non è lo sport, il rugby ancora sono meno in Italia, quindi ci sono meno manifestazioni di violenza. Il calcio è un fenomeno massificante, ecco, e quindi prima o poi qualcosa del genere viene fuori. La vedo così, forse sbaglio.
Non lo so, forse è anche una questione di come è organizzato. Certo, forse la maggiore espressione di aggressività data dal rugby permette di scatenare sul campo quello che non viene, che qualcuno c'ha dentro stando sugli spalti. Forse essendo più tattico il calcio e prevedendo meno violenza, poi va a finire.
Però, guarda, io un'idea me la sono fatta, Cristiano, il fatto che il calcio sia uno sport molto controllato, cioè la partita è sottomessa comunque a un giudizio arbitrale che non fa altro che esasperare lo spettatore tante volte.
E come no?
Cioè, sicuramente oddio, come spettacolo sportivo
è quello che dicevi,
è
più tattico e tattico, mentre il rugby è una cosa talmente fisica.
Sì, esatto. Non è che nel calcio tu puoi sbattere.
Guardate, lo sport più violento al mondo sono gli scacchi, seguito, ma con largo distacco, dal tennis.
E come mai dici ciò?
Ma forse
che gli scacchi sono uno sport di una violenza
cerebrale,
intellettuale, in cui vuoi distruggere la persona che ti siede di fronte. Nel tennis la persona che sta dall'altra parte della rete puoi addirittura bersagliarla di pallate violente, quindi no, veramente due sport cattivissimi.
Lo sport più bello che ho praticato, a mio parere, è la scherma. Io ho tirato di sciabola e lì veramente rappresenti quello che è tentare di tagliare la testa all'avversario, no?
Quello è stupendo, e direi che non è neanche forse tanto uno sport quanto proprio una disciplina. Va oltre,
sì.
Va oltre.
Va oltre. E poi veramente è sublimato, no? Rappresentato, drammatizzato, ma nessuno si deve fare male.
Un freudiano come te che mi dice dell'elemento fallico rappresentato dalla sciabola?
Ma sei terribile, vero?
Oh, porca miseria.
Fabrizio, sei tremendo, no?
Vabbè. Bene, così
è il momento del tocco.
Sì.
Al fin della ripresa io tocco, come diceva Cyrano de Bergerac nella traduzione di Lionello.
Beh, sai che poi il fallo si confonde sempre, diventa il seno materno, seno buono, seno cattivo, e quindi quello è, come dire, la drammatizzazione del seno cattivo, la sciabola.
Ah, tremenda, Flaminia, la sapevi questa?
Meno male che hai detto Flaminia, no? Perché da oggi che se ne esce con mia apostrofa in un altro modo.
Flaminiuccia,
no,
Flaminietta.
Siccome c'è
Flaminiona.
Fermati.
Cristiano, no, torniamo al seno cattivo e a quel saporaccio di colostro di cui stavi parlando.
Ecco, seno buono, seno cattivo della crime, no? Perché
si vede,
c'è fine
bambini piccoli.
Perché quando uno è neonato non sa di avere il pene, come direbbe, però no, la prima cosa che vede è il capezzolo della madre, quella che percepisce, e quindi tutto da lì parte, tutta colpa delle donne, no?
Io credo che Fabrizio qualcosa gli è rimasto da quel
noi
periodo.
Ci siamo nutriti, Flaminia, di letteratura misogina a partire da Somerset Maugham. In qualsiasi racconto tu puoi distillare questa grande verità, cioè le donne sono il nemico, il cancro dell'universo, però ecco, li abbiamo anche superati.
Mamma mia, ti ho detto che era l'anima nera.
È tremendo lui, ma sono l'uno e l'altro, è odio e amore, ragazzi, sono il seme dell'universo, la gioia dell'universo, insieme, e vabbè, così è.
Lo smalto della natura e insieme il castigo assoluto.
Vabbè, noi allora riprendiamo il discorso e diciamo che alle 4 del pomeriggio sulla Rai, Rai Sport, si può vedere il rugby. Bisogna tifare assolutamente Rovigo, perché Rovigo è un po' come la Fiorentina per me, e qualcuno mi dice anche come la Roma, quelle squadre che tutte le volte ti portano a un passo dal risultato, dalla soddisfazione, sempre per stare in cose freudiane, e poi niente, frustrazione. Invece speriamo che stavolta vada bene, dai.
Da tifoso romanista non posso che essere d'accordo. Guarda, come vedi, già la mia voce ha preso un'inflessione più critica.
Seria, dura, perché stiamo dicendo delle grosse verità.
Noi pensavamo di scherzare, adesso abbiamo detto passiamo al dilettevole e tu mi apri un argomento che per me è fonte di cruccio e di afflizione esistenziale, Cristiano.
Sì, questo se rimanere nella metafora sessuale, ti portano alla fase di plateau, ma poi ti rimandano indietro.
Esattamente. Guarda, è una discesa agli inferi. Infatti io non parlo più da anni di amore platonico, ma ho virato a questa mia idea personale di amore plutonico. Quindi...
E infatti è così. Un pochino lo era anche l'Italia calcistica. Poi, insomma, qualche volta invece sono riusciti...
A rubare un mondiale
qua e là. Perché tu sai che in questa cosa è come nel Palio di Siena, che io cito spesso, l'importante è vincere, non importa come, no?
Guarda, del Palio mi è sempre piaciuta una cosa, che alcuni cavalli venivano esclusi per manifesta superiorità.
Ah, questo è bello, sì.
Quindi è bellissima, è una faccenda del Palio che è veramente d'esempio per tutti noi. Cioè, quando uno è troppo forte non deve gareggiare.
Lo mettiamo da una parte.
Raccontiamolo alla Juventus.
Sì, ma credo, sbaglio, una volta faceva così l'Inghilterra, no? Nel calcio, che non giocava neanche con gli altri, perché tanto cosa vuoi, sono troppo piccini, no? Non valgono. Mentre ora c'è la Celtic...
Loro hanno questa presunzione di averlo inventato, tra l'altro, il calcio, mentre invece è un'invenzione fiorentina medicea, come tu sai.
L'ho detto io anche a questa trasmissione, siamo nel calcio storico fiorentino, che fu giocata mentre Firenze era sotto assedio, quando ai tempi del se voi suonerete le vostre trombe noi suoneremo le nostre chiarine, non mi ricordo più come dicevano
Pier Capponi,
le campane. Vi ringrazio, perché io detesto il calcio e queste citazioni storiche me lo fanno in qualche modo digerire.
Il calcio è vita assoluta.
Devi vedere il calcio storico, che lì sì che è violenza. Io ancora ricordo quando uno staccò un'orecchia a morsi all'avversario, quindi e lì sì, e ne esce il sangue.
L'hanno copiato nel pugilato, se ti ricordi.
Beh, c'è anche il pugilato, perché normalmente a giocare il calcio storico sono qualche regbista, pugili, guardie del corpo, commessi delle macellerie, quelli che portano i quarti di bue su una spalla sola, insomma personaggi come quelli.
Cristiano, ti voglio ringraziare per le divagazioni di oggi, ti mando l'abbraccio di tutti noi della redazione, con te saluto la nostra Flaminia che è stata con noi tutta la puntata, Michele, e ricordo agli ascoltatori che Carta Vetrata è una trasmissione in diretta da Roma su Radio Città Futura, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Radio Bruno da Modena in podcast sul web. Ciao a tutti!